Sì, ancora no.
Ancora, ah.
Vediamo che sia difficile.
Speriamo che... Sì. Bene, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto è un piacere che riusciamo a vederci di persona, quindi esistiamo, questa è già una bella notizia, non solo in pixel. Ecco, e ringrazio per la partecipazione. Sapete che poi la nostra attività, il nostro lavoro in questa assemblea probabilmente avrà dei tempi un po' più dilatati rispetto a quelli che ci avevano prospettato all'inizio, perché siamo in attesa di questa riforma e ancora non abbiamo contezza di quando verrà attuata. Quindi nel frattempo dobbiamo continuare appunto a occuparci di questa gestione degli aspetti urbanistici che riguardano l'ambito territoriale della nostra comunità. Ecco, io passerei la parola subito al segretario, così facciamo l'appello e dopo alcune indicazioni un po' operative sulla gestione della seduta, perché praticamente anziché fare un verbale ci sarà la registrazione disponibile, per cui vi invito poi ciascuno che prenderà la parola a dire il proprio nome e il comune magari di appartenenza, in modo così abbiamo anche ai fini della registrazione si riesce a circostanziare ogni intervento.
Allora, Acler Tommaso, prova, sì, Acler Tommaso, no, allora, assente, Anderle Danilo, Bertoldi Manuel, allora intanto non lo segno assente, poi vediamo, Colombini Matteo, Dalla Piccola Giorgio, presente, De Bortoli Stefano, Fontanari Ivano, assente immagino, Gadler Mirko, Giacomelli Riccardo, Giovannini Ivan, Grof Bruno, Lazzari Andrea, Mattivi Ivan, Moar Diego, Molterer Luca, Molterer Francesco, Molterer Stefano, Negrioli Massimo, Pachelat Michela, Paoli Mauro, Passamani Michela, Passamani Franco, Pintarelli Walter, ok, Puel Diego, Risti Daniele, Scarpa Pietro, Svaldi Alessandro, assente giustificato, chiedo scusa, Taffara Marina, assente giustificata, Tamanini Armando, ok, allora metto un punto di domanda, e Vigolani Luca, ottimo, allora siamo in 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
ok, quindi
è valida, facciamo subito la nomina degli scrutatori,
sì.
C'è qualcuno che sta entrando, buonasera.
Mi prego. Sì, sì.
Il consigliere si chiama? Ok. Bertoldi Manuel, vero? Perfetto. L'altra volta gli ascoltatori era stato nominato quel di Taffara Marina, non so voi adesso.
Ecco, c'è qualcuno che...
Per gli ascoltatori c'è qualcuno che... Facciamo per far condicio, ecco, lì.
Allora, aspetta che... Okay. Scusa, ma i nomi non li conosco. Ok. Aspetta, Michela, vero? Perfetto. Michela. Ottimo.
Bene, allora direi di partire
con la presentazione. Allora, non so, Presidente, come vuole gestire.
Ma allora sì, io una breve introduzione. Il primo punto del giorno è... praticamente la proposta
qui.
Sì, di approvazione della delibera con la quale erano state fatte le proposte, quelle varianti puntuali alle aree produttive che riguardavano in parte il territorio del comune di...
È acceso? Sì?
No,
scusatemi. Adesso? Ok. La proposta, quindi vediamo la proposta di delibera per l'approvazione definitiva della variante con la quale avevamo... di fatto è introdotto delle modifiche su delle aree produttive che ricadevano in parte nel comune di Civezzano e in parte nel comune di Pergine Valsugana. Se ricordate parlavamo di due declassamenti praticamente di aree da livello produttivo di livello provinciale a livello locale e invece il ripristino di un'area produttiva nel comune di Civezzano, località Barisei, ecco. Sono pervenute una serie di osservazioni e di valutazioni da parte della provincia. Ecco, io qui a questo punto lascerei voi la presentazione.
No.
Sì, così. Ecco, al collega Passamani che ha seguito un po' tutto l'iter e che con l'occasione appunto Ringrazio perché per il lavoro insomma che stanno svolgendo su queste tematiche, insomma, sono sempre abbastanza complesse da gestire, anche in relazione poi vedrete insomma a quello che è stato l'esito un po' delle indicazioni arrivate dalla provincia.
Chiedo scusa Presidente, posso chiedere i nomi dei due consiglieri che sono entrati ora? Tommaso presente e... Grazie mille, chiedo scusa ma non vi conosco, più con le mascherine ancora meno. Grazie.
Vuoi ripresentare la delibera che abbiamo approvato? O la diamo,
no,
la diamo per letta?
Sì, diamo per letta la delibera che avevamo già presentato, ecco, e magari credo che in qualche maniera, non so se vediamo un po' il contenuto delle principali osservazioni che sono arrivate da parte della provincia e dopo facciamo alcune valutazioni su quello che è insomma quello che sarà un po' l'indicazione da la strada da prendere insomma per arrivare all'approvazione definitiva.
Avevo caricato su
andiamo esco?
Sì, però per non caricare troppa roba ho lasciato il documento della provincia e quindi lo illustrerò a voce insomma.
Scusa un attimo, dov'è che l'avevo messa? Assemblea?
No, io non l'ho trovato al volo, l'ho messa in servizio urbanistica e assemblea, però mi sembra che ho copiato la variante precedente, se c'è da vedere, ma non l'osservazione della provincia.
Ma ascolta, ma qui non le avevamo messe? Scusa un attimo, scusate, perché mi sembrava di avere in questo allegato...
No, quello era l'allegato...
Là sopra.
No, quella era la delibera sopra e qui c'era l'allegato. Sono le nostre osservazioni. Sono le nostre osservazioni queste, scusa. Allora usciamo di nuovo, vabbè, insomma, com'è che non esce adesso?
Ok, ecco.
Boh, ti lascio cercarti.
Sì.
Se riesci a parlare il microfono più possibile così.
Ecco, purtroppo non sono riuscito a caricare il documento, cioè ho caricato quello per il punto successivo e non quello per la conferma della variante. Comunque lo sintetizzerò. Lo sintetizzerò un po' a voce quali sono le osservazioni che sono arrivate. La provincia a fronte della seconda adozione della variante al piano territoriale ha corrisposto con l'esame della variante e ha formulato una serie di osservazioni, alcune che riguardano l'area che veniva proposta in località Barisei, cioè il ripristino di una parte della zona produttiva che a suo tempo nel 2015 era stata esclusa dal piano territoriale e poi ripristinata con questa variante. A causa dell'entrata in vigore della nuova carta di sintesi della pericolosità, che di fatto vanificava una parte di quell'area, quella vicina al torrente, per dei problemi legati proprio agli aspetti idrici, avevamo in seconda adozione ridotto in parte l'area produttiva che veniva reinserita e quindi portata da 24.000 metri quadrati, come era nel piano provinciale originario, a 14.000 metri quadrati, confermando la previsione di un corridoio ecologico che era previsto trasversalmente per effetto del fatto che la zona era agricola di pregio dove c'era l'area produttiva e riconfermando un corridoio ecologico invece longitudinale lungo il corso del torrente, pensando ad una riqualificazione ambientale che poi potesse andare a interessare anche magari le scarpate che scendono dalla zona produttiva verso il torrente, posto che l'area definita ex Pollo Trento come perimetrazione non giunge fino alle attuali scarpate che scendono al torrente, ma è un po' più arretrata, e quindi ci sarebbe spazio anche su quel fronte lì, nell'ambito di un master plan per esempio, di ipotizzare una riqualificazione ecologica, e quindi un corridoio ecologico che, seppure non rilevante, potrebbe interessare entrambe le sponde del torrente e collegarsi con l'area di riqualificazione ambientale che il comune di Pergine ha previsto a valle, quindi quella soluzione era confermata. Riguardo a questi aspetti, all'area del Barisei e alle previsioni che avevamo fatto e alle risposte che poi avevamo dato alle contraddizioni in prima istanza, rispetto alla seconda adozione ha confermato alcune perplessità che però sembrano superabili, nel senso che questo per l'area Barisei, cioè quell'area che era sul territorio di Civezzano. E riguardo a questo, sostanzialmente si evidenzia la necessità di inserire sulle cartografie la rete idrografica aggiornata della provincia, oppure risolvere con un'integrazione normativa, al che in parte le cose le abbiamo già preparate. Abbiamo inserito in normativa che fa testo la rete idrografica della provincia, perché altrimenti a inserire una rete idrografica aggiornata adesso occorreva intervenire su tutta l'area del territorio comunitario, e quindi sarebbero state interessate tutte le altre cartografie, mentre questa è una variante puntuale, quindi questo aggiornamento viene rinviato a un eventuale intervento successivo. Poi viene chiesto di aggiornare la parte normativa relativa alla carta della pericolosità, perché finora nella normativa del piano territoriale c'era inserito un riferimento a questa carta della pericolosità, perché ancora all'epoca in cui è stata adottata per la prima volta questa variante puntuale non era approvata la carta della pericolosità provinciale, di sintesi della pericolosità, ed è stata approvata l'anno dopo, nell'ottobre 2020, e quindi in questo caso si tratta soltanto di fare un aggiornamento delle cartografie. Poi la provincia ci chiede ancora di motivare meglio lo stralcio che è stato fatto dell'area agricola di pregio. Ci era stato suggerito nelle contraddizioni della provincia di far riferimento agli studi effettuati nell'ambito del PTC, che individuavano sul territorio delle zone boschive qualificandole come zone a potenziale recupero agricolo. Siccome lo stralcio o la riduzione di aree agricole di pregio siano previste dal PUP o anche dal PTC, che sostanzialmente per quell'aspetto recepiva con valore conformativo il PUP, richiede una compensazione almeno per l'80% di quelle aree, noi non avevamo individuato quella compensazione, ma avevamo sostenuto nelle controdeduzioni anche, e questo era un'alternativa che ci era stata proposta anche dalla provincia, che siccome nel piano territoriale della comunità le aree agricole di pregio sono superiori come dimensione a quelle previste dal PUP, e in particolare avevamo estrapolato il dato solo per il comune di Civezzano, e anche lì si confermava questa situazione, l'area individuata ex novo come produttivo, ripristinando una parte di quella che già c'era nel precedente piano urbanistico provinciale del 2008, se non sbaglio adesso, sì, del 2008 doveva ritenersi compensata di suo, perché il PTC individuava già una serie di aree superiore a quelle del PUP. Ci è stato chiesto un ulteriore approfondimento verificando la possibilità di indicare queste, sostanzialmente di indicare queste aree a compensazione, e quindi eventualmente per quell'aspetto lì si farà riferimento alle aree del piano territoriale qualificate boschive ma con possibilità di recupero all'agricolo. Finora non abbiamo individuato materialmente le aree che dovrebbero essere oggetto di compensazione, specificando anche che l'area ripristinata quindi ritrasformata da agricola di pregio a produttiva per una parte era già prevista integralmente come produttiva nel piano urbanistico provinciale e quindi già compensata di suo, già calcolata di suo con le aree agricole di pregio che ha individuato a suo tempo la provincia. Comunque riguardo a questo chiedono una serie di ulteriori precisazioni e approfondimenti, ma si ritiene che sia superabile, che siano aspetti superabili per quanto riguarda l'area Barisei. Viene chiesto poi che il piano di area di indirizzo che comprende sia l'area dei Barisei che anche l'area ex Pollo Trento, che è a monte della medesima ed è stata declassificata da provinciale ad area produttiva di interesse locale, si chiede che il piano di area, quindi che darà gli indirizzi sull'edificazione, sugli accessi, sulla logistica, su vari aspetti per quell'area, sia di fatto un piano obbligatorio, perché finora quei tipi di piano nel piano territoriale erano considerati come dei piani non strettamente obbligatori, anche se nelle norme individuati come piani, come elementi di indirizzo cogenti. E quindi questo sarà un altro aspetto da valutare. E poi si chiede, visto che comunque la modifica delle aree produttive di livello provinciale che compete al piano territoriale di comunità, come pure la disciplina delle medesime, anche se il piano di comunità aveva rinviato alla disciplina normativa già messa in atto dai comuni per quelle aree lì, siccome comunque una variante del genere, quindi un ripristino o un inserimento di una nuova area produttiva di livello provinciale, ha una valenza immediatamente conformativa, ci viene chiesto di aggiornare le norme transitorie finali del PTC, che prevedono adesso un tempo di 2 anni, che ormai è passato per la verità, per l'adeguamento dei piani regolatori alle disposizioni di tipo conformativo, e quindi aree agricole di pregio, per fare un esempio, o aree produttive di livello provinciale individuate dal PTC. E quindi ci viene chiesto anche per questa specifica area, a partire da questa variante, di individuare un tempo entro cui il comune dovrà adeguarsi a questa nuova disposizione, questa nuova previsione di tipo conformativo, e quindi anche fare il master plan. Per la verità questi tempi non sono perentori, perché è difficile che a scadenza venga fatto un intervento, quindi sono già passati 2 anni da quando è stato approvato il PTC e i comuni finora non si sono, almeno non tutti, adeguati. Ci sono degli elementi, degli aspetti e dei progetti che doveva lo stesso PTC sviluppare entro il periodo di 2 anni e non è riuscito a farlo, cioè la comunità non è riuscita a farlo, e quindi quei tempi non sono perentori, sarebbe opportuno rispettarli, però ecco, insomma, comunque va messo in normativa. E per la Barisei non dovrebbero esserci grossi problemi anche ad un eventuale riconferma nei termini che erano stati proposti in seconda adozione della variante al PTC. L'aspetto più complicato riguarda la declassificazione di una buona parte dell'area del Cirè, quella situata a nord e verso Pergine, in cui sostanzialmente la provincia ci chiedeva di verificare alcuni aspetti di incongruenza, ossia il fatto che una parte di quell'area nelle schede tecniche del PTC era destinata a scopi produttivi e attivata per gran parte degli edifici, la parte a nord, proprio quella che veniva declassificata, mentre la parte a sud era invece meno attiva, c'erano degli edifici, delle strutture che non erano attive nel 2015 ed erano classificate come attività in disuso o magazzini in disuso o quant'altro. Abbiamo fatto un sopralluogo per verificare la situazione è che adesso, anche evidentemente grazie ad alcuni miglioramenti nell'economia e in particolare direi al fatto che in una parte di quell'area, quella meno usata dell'area del Cirè, meno usata, utilizzata nel 2015, si è insediata una segheria che occupa una notevole parte di spazi e degli insediamenti a disposizione, di fatto l'area del Cirè è attiva quasi totalmente, ne abbiamo visti pochissimi edifici inutilizzati, sottoutilizzati o addirittura dismessi e quindi abbiamo descritto la situazione così com'era e la provincia obietta che visto che sostanzialmente l'area presenta delle configurazioni omogenee anche sotto il profilo dell'attività in essere, a questo punto non c'è motivo di declassarla e chiedono lo stralcio di questo tipo di area, anche perché veniva richiesto nelle osservazioni da provincia, venivano richiesti degli studi approfonditi sulla viabilità, sul raccordo di quell'area con il centro urbano, sui possibili effetti che potevano essere indotti dalla mutazione delle attività per effetto del fatto che l'area sarebbe stata declassificata, studi che richiedevano anche dei tempi superiori a quelli che corrispondevano alle aspettative della variante e quindi sono state fornite delle motivazioni di altro tipo, per esempio il fatto che veniva conservato anche per quell'area lì un master plan, ossia un piano di indirizzo per tutta l'area che doveva essere declinato sulla scorta delle schede tecniche allegate al PTC per ognuna delle aree produttive di livello provinciale e anche per quelle di livello locale in taluni casi e schede che declinano secondo sette temi, identificano secondo sette temi che vanno dalla logistica, alla qualità architettonica, all'inserimento ambientale e altri temi, identificano le criticità relative a questi temi e propongono anche delle azioni per intervenire con il master plan e indirizzare il master plan alla soluzione delle criticità che sono presenti nelle aree. Per cui noi ritenevamo che fosse compito poi del master plan, del piano di area, che è uno studio comunque più approfondito rispetto al piano territoriale che detta indirizzi generali, di approfondire anche gli aspetti relativi alla viabilità sia interna che esterna, alle tipologie architettoniche, alla qualità degli insediamenti, al fine di realizzare degli insediamenti di tipo APEA, cioè delle aree paesaggisticamente ed ecologicamente sostenibili, con una visione a medio termine e quindi in quella sede provvedere a risolvere le criticità, visto che uno dei temi che sono sviluppati nelle schede e anche nelle linee guida a cui la normativa impone di conformarsi o di essere coerenti, impone a un intervento di essere coerente, uno dei, tra gli altri dei temi è quello della logistica, ossia del razionalizzare la viabilità sia all'interno delle singole aree che verso l'esterno. Però insomma questi argomenti non hanno sortito l'effetto che si intendeva ottenere, la provincia permane nel far rilevare delle criticità e nel chiedere lo stralcio in maniera abbastanza energica, per la verità, di quel tipo di area, di quella variante. Ossia l'area del Cirè viene chiesto di lasciarla, la parte nord che era stata declassificata, di lasciarla come area di interesse produttiva di livello provinciale e non declassata a livello locale. Altre osservazioni riguardano sostanzialmente le cartografie e alcuni aspetti marginali delle norme che sono facilmente affrontabili. Il tema critico direi che è quello dell'area del Cirenso.
Ok, grazie mille. Allora, come avete capito, insomma, ci sono delle tematiche che sono superabili con facilità e il, come diceva Passamani, il tema un po' cogente è quello del declassamento dell'area produttiva del Cirè. Allora, qui adesso noi siamo davanti a un po' un bivio, dobbiamo prendere una decisione, se in qualche maniera far valere quella che è stata l'indicazione che abbiamo dato come assemblea che aveva preso questa decisione, quale accoglimento delle istanze che sono arrivate ovviamente anche dai proprietari, perché se abbiamo scelto, se la comunità, nell'ambito del PTC ha scelto di declassare quell'area, perché evidentemente ci sono state delle istanze che hanno interessato quell'ambito lì, con l'obiettivo, ci diceva, di perseguire quello che è l'indicazione che c'è peraltro nella legge 15/2015, all'articolo 18,1 lettera D, dove, lo stavo cercando prima mentre parlava, si diceva che articolo 18, limitazione del consumo di suolo, gli strumenti di pianificazione territoriale perseguono l'obiettivo della limitazione del consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, secondo quanto è previsto da questa legge. A tal fine, e ci sono i vari punti, appunto di dice, che è stato un po' il motore che ha mosso un po' l'iniziativa della comunità, privilegiando la riclassificazione delle aree produttive di livello provinciale esistenti in aree produttive di livello locale, al fine di rispondere alle nuove esigenze insediative. Ora, chiaro che stride un po' questo parere così drastico, così negativo della provincia rispetto anche a un principio che c'è all'interno della legge urbanistica stessa, e quindi facendo alcune valutazioni di merito, io credo che forse valga la pena tenere il timone dritto, come si dice, quindi confermare un po' le indicazioni e le valutazioni, perché credo che questo sia un po' il primo step di una situazione che in divenire dovrebbe portare poi probabilmente al declassamento completo dell'area, proprio per agevolare e favorire una maggiore flessibilità di utilizzo di queste aree. È vero, adesso siamo in un periodo un po' più florido, perché probabilmente dopo post-Covid c'è più movimento, e anche questa verifica che è stata fatta sulle aree più verso lato Civezzano, per spiegarci, che risultano adesso insediate, quindi si sono in qualche, anche dal punto di vista di quella che è l'osservazione che ha fatto la provincia, si sono un po' omogenizzate, no? Quindi un po' anche la motivazione che aveva adotto la provincia, quelle meno utilizzate sono quelle da una parte e voi declassate l'altra, e viene forse un po' meno per il fatto che adesso, per fortuna, con un po' di ripartenza, l'area è comunque omogenea. Quindi si configura in questo momento, secondo me, come un recepimento di istanze che sono arrivate da dei soggetti che avevano evidentemente questa, hanno fatto questo tipo di valutazione sulle aree di loro proprietà, ma nell'ottica di una successiva poi estensione di questo tipo di scelta anche alla parte rimanente dell'area. Però ecco, su questo vorrei sentire un po' l'opinione vostra, cosa ne pensate, perché noi siamo appunto a questo punto dobbiamo decidere cosa fare, se recepire to cur l'indicazione della provincia oppure in qualche maniera.
Solo un chiarimento giuridico. Allora, in realtà la legge provinciale, la 15 del 2015, prevede che ci sia la doppia adozione da parte del prima Consiglio, adesso Assemblea della Comunità. Pertanto ci troviamo in un momento in cui, se venisse fatta un'ulteriore delibera e non una riapprovazione, una presa d'atto che la delibera fatta il 6 maggio va bene, andremo a fare una terza adozione. Questo non è previsto dalla norma, la legge provinciale non prevede questo. Cosa può succedere? Che se viene comunque riadottata, o meglio, viene confermata in questa sede che la delibera numero 2 del 6 maggio 2021, con la quale è stata fatta la variante al PTC, rimane valida, può accadere che la giunta provinciale, quando la approva definitivamente, magari accoglie delle osservazioni del servizio urbanistica e la modifica. È chiaro che se succede questo viene meno la funzione del Consiglio / Assemblea, perché se c'è un passaggio istituzionale, politico per l'approvazione di questi provvedimenti e poi a seguito di osservazioni, diciamo che le osservazioni del servizio urbanistica dovevano arrivare in prima adozione, cioè dopo la prima adozione, prima di arrivare alla seconda adozione. Allora ovviamente c'era la possibilità di recepirle, modificare e portare dei provvedimenti che non portassero poi dopo a queste osservazioni, perché come detto moltissime sono osservazioni di tipo anche giuridico, che si possono tranquillamente, che verranno recepite dalla giunta provinciale in maniera senza modificare il contenuto della vostra delibera. Chiaramente quella sullo stralcio sarà da capire se la giunta provinciale stralcia tut court quel, però allora lì sì, dal punto di vista giuridico è una situazione un po' anomala, molto anomala.
Si passa la parola, allora possiamo portare il microfono. No, perché registra. Sì, bisogna microfonarsi.
Se può dire anche il nome e cognome, così sulla registrazione si sente.
Ok, comunque sono mascherato. Giorgio Dalla Piccola, Civezzano. Allora, una domanda di carattere tecnico. Voglio sapere, desidero sapere, se in questa seduta noi adesso dobbiamo votare sulla delibera nel suo intero o solo la parte del declassamento.
Allora, rispondo subito. No, in realtà voi avete già votato 6 maggio. Okay. Quindi adesso noi non abbiamo preparato, è un punto all'ordine del giorno più interlocutorio, nel senso che se l'Assemblea dice no, rivediamo, allora dovremmo preparare un nuovo provvedimento, accogliere le osservazioni, modificare la variante al PTC e poi tornare in Assemblea per un'approvazione, terza approvazione. Se invece la vostra volontà è quella di dire no, teniamo buono quello che abbiamo fatto il 6 maggio, non succede nulla, non si vota nulla, però noi sappiamo che dal punto di vista di comunità, gli uffici intendo, procedono con risponderemo comunque alle osservazioni della provincia, del servizio urbanistica, però rimane valido quello che avete già approvato, consapevoli che la giunta provinciale potrebbe anche apportare delle modifiche.
Sì, allora a riguardo spiego un po' l'iter che ha portato a questo incontro.
Okay.
Noi siamo arrivati a un punto in cui con questo tipo di osservazioni dovevamo dare riscontro, decidere le accogliamo o no, punto. Allora, siccome chi aveva preso questa decisione è la comunità, quindi è l'assemblea di comunità, cioè quella che è qua riunita oggi, parlando anche col Presidente, ci sembrava quantomeno scortese non condividere con voi questo passaggio, perché se la cosa fosse andata avanti in una maniera o nell'altra e dopo voi magari trovavate, senza sapere qual era stata la genesi del percorso, con delle modifiche rispetto a quello che era stato approvato l'altra volta, piuttosto che una conferma con delle motivazioni, cioè è giusto, il percorso è stato fatto nel corso dei due precedenti incontri dell'Assemblea, era giusto anche questo passaggio condividerlo, insomma, perché questo è il motivo per cui ne stiamo parlando oggi, che forse era un po' il senso anche della domanda.
Sì, quindi riguarda la totalità della delibera, perché chiaramente io, ascoltando la relazione di prima, sentivo io... Ovviamente la mia attenzione è principalmente sull'area di Civezzano, sapete che alcune osservazioni già le avevo fatte io durante l'altra seduta. Sì, capisco che alcune situazioni di carattere burocratico da sistemare le mappe sono superabili, ma tra le motivazioni per cui la provincia va a criticare la situazione Barisei c'è anche che vediamo, leggiamo che la provincia chiede perché rinunciare a un'area di agricola di pregio, cioè chiede le motivazioni di questo atto. E se io vado a leggere qua, chiaramente la provincia com'è che si esprime? Dice, ma beh, io voglio sapere perché fate questo, e nella motivazione in cui poi chiede anche lo stralcio di quello che riguarda, se vogliamo, l'area più a nord, quella che riguarda Pergine, dice, ma finora non mi avete dato le motivazioni. Io questo leggo nel testo. Quindi, per votare vorremmo forse sapere anche noi le motivazioni, cioè perché dobbiamo modificare quell'area. Dopodiché, al di là delle mappe, di tutta la parte burocratica, sono d'accordo che si può sistemare e si dovrà sistemare, quindi se ci sono delle cose, degli intoppi burocratici, ben venga che vengano sistemati. Io ho le mie perplessità sull'area riguardo Barisei, il corridoio faunistico ve l'avevo già riportate da subito, ma soprattutto io vedo che qua non è stato rilevato, ma io ve l'avevo detto durante la seduta, c'era anche il corridoio per la transumanza, se non ricordo male era stato sulla mappa disegnato sulla strada asfaltata, cioè se dobbiamo sistemare, sistemiamo bene queste cose, sono d'accordo che lo possiamo trovare il corridoio faunistico, ma troviamo anche il corridoio da transumanza, proteggiamo quell'area. Io da cittadino di Civezzano vi confido anche che lì c'è anche in quella zona l'unica fonte di approvvigionamento dell'acqua potabile, cioè ogni goccia che arriva dai nostri rubinetti arriva da quella zona lì, quindi la mia preoccupazione può anche essere fondata, cioè io vi dico, è per questo che insisto, perché dobbiamo modificare quell'area? Perché chiaramente noi siamo interessati a sapere cosa verrà realizzato su quell'area. Oggi per noi è un'area particolarmente sensibile, perché da lì appunto noi peschiamo, è l'unica nostra fonte di approvvigionamento dell'acqua potabile ed è proprio all'interno proprio di quella zona lì. Quindi aumentare e modificare, cioè insistere su quella zona lì per crearla una zona produttiva, per noi comunque è un sito sensibile. Quindi mi accodo alla richiesta della provincia perché dobbiamo farlo? Cioè, dove sono queste domande? Cioè, chi vuole venire a fabbricare lì? Ma non chi, non voglio nomi e cognomi, non voglio svelare segreti industriali e cose di questo genere, però dobbiamo sapere dove stiamo andando, perché altrimenti per me, ve l'ho detto l'altra volta, diventa difficile. Sono d'accordo che sulla flessibilità ben venga, insomma, che il discorso ci vuole flessibilità nelle zone produttive, su quello sono d'accordo, ma io mi trovo nettamente in difficoltà, perché se non mi dite esattamente cosa sta per succedere su quell'area, e questo ve lo chiede anche la provincia, quindi sinceramente se non lo sanno nemmeno loro, non lo so nemmeno io. Grazie.
Sotto forse. Okay.
Diego Puel, Comune di Civezzano. Ma vorrei fare un paio di appunti alla comunicazione appena data dal collega della Piccola. Secondo me la provincia qua non ci sta chiedendo perché la state reintroducendo, ma ci sta chiedendo perché la reintroduzione la giustificate con quel tipo di compensazione e non compensandola in un altro modo, non perché viene reintrodotta, anzi viene dato anche di fatto il parere favorevole anche dal punto di vista del corridoio ecologico per quanto riguarda la versione, diciamo, longitudinale. E il nostro approvvigionamento idrico non proviene dall'area dei Barisei, ma dall'area dell'ex Pollo Trento, che in questo momento è già area produttiva, verrà declassata, verrà riqualificata, e l'occasione di questo master plan tra l'altro ci dà la possibilità di migliorare anche la modalità di accesso a quell'area su tutti i fronti, sia dal punto di vista della viabilità, di creare una struttura, un accesso dedicato proprio ai nostri pozzi per esempio, e a tutto ciò che ne consegue, dalle aree alberate all'inserimento urbano di tutta l'area. Quindi l'aspetto, secondo me, su cui fa leva in questo momento la provincia è più che altro la compensazione delle aree, e il suggerimento che in generale è stato dato anche in passato dal punto di vista di reintroduzione dell'area agricola a scapito di area boschiva è una possibilità che chiaramente, se dobbiamo deciderla da oggi a domani a tavolino di imporre a un privato di introdurre una nuova area agricola con conseguente adeguamento, perché non basta reintrodurla, ma il bosco deve essere anche tagliato ovviamente, e da un giorno all'altro a tavolino non potremo farlo, però a mio avviso ci potrebbe essere la possibilità di valutare questa ulteriore opzione, visto che sembra non siano state accolte in pieno gli stralci effettuati sull'area dei fosnoccheri, e anche il fatto che le aree agricole siano superiori nel PTC che nel PUP. Però ci potrebbe essere la possibilità di valutare la presenza di privati che invece questa possibilità di reintrodurre area agricola magari la coglierebbero positivamente, privati che potrebbero avere un'area boschiva e che vorrebbero trasformarla in area agricola attraverso questa opportunità, insomma. Quindi io considero il fatto che le istanze di introduzione di quell'area produttiva, di reintroduzione di quell'area produttiva, sono antecedenti alla nostra presenza qui. Però noi siamo subentrati in un momento in cui era stato fatto un lungo percorso di validazione, di ricerca sul territorio, di raccolta di istanze da parte di tutti gli interessati per un periodo abbastanza ragionevole. E stiamo parlando di un'area che era già produttiva in precedenza e che quindi riavrebbe la stessa connotazione. Ricordiamo che non andiamo a reintrodurre un'area produttiva in mezzo ai boschi, nel posto, diciamo, più paesaggisticamente bello del nostro territorio, ma in un'area in cui è già inclusa all'interno di altre aree produttive. Quindi non lo vedo come una cancellazione di Central Park a New York, per capirsi, cioè lo vedo più come una continuazione di quello che già c'è e che potrebbe dare ulteriore slancio e al nostro territorio in generale.
Sì, ok. Beh, in aggiunta, allora, devo dire che anch'io leggendo un po' le osservazioni della provincia non ho colto un'opposizione alla scelta di ripristino di quest'area. Ci sono state delle doverose precisazioni sulle cautele, i vincoli di cui tenere conto, carta della pericolosità, questo ha portato a una riduzione drastica, non dico un dimezzamento ma quasi, insomma, dell'area. E quindi, ecco. Dopodiché la motivazione, è ovvio che la motivazione parte da un'istanza del territorio, perché questa cosa qua è quello che motiva poi delle valutazioni, delle scelte all'interno di uno strumento di pianificazione come quello della comunità di valle. Le aree produttive sono di competenza della comunità di valle e quindi di fatto quelle di livello provinciale, pardon, e sono chiaramente è il normale iter, insomma, che deve essere seguito, e credo che sia un punto di particolare interesse anche quello il tema della compensazione, no? Come ha ricordato Puel, perché questo ci introduce un po' quello che sarà l'ultimo punto all'ordine del giorno, che dopo chiaramente riprenderemo, però il fatto che ci sia all'interno del PTC una anomala probabilmente distribuzione, un eccesso di aree agricole di pregio, in qualche maniera, questo mi ha un po' colpito all'interno del parere della provincia, che la provincia stessa si è resa conto di questa un po' anomalia, no? Che c'è in questo strumento di pianificazione. Cosa che peraltro io ho già avuto modo di, sul tema avevo già avuto modo di confrontarmi con l'architetto Turella, che mi aveva a suo tempo, dopo l'approvazione, segnalato che c'era questo tipo un po' di criticità. E quindi credo che nell'insieme delle valutazioni, ripeto, io non vedo tutte queste problematiche sul discorso dell'area Barisei. E poi però capisco, insomma, legittimamente le preoccupazioni, che però non ho colto quella lettura. Sì, ok, va bene. Va bene, d'accordo.
Facciamo un discorso completo.
Sì, ok.
Quello che era di competenza.
Sì, sì, perfetto.
Rizzi Daniele, Basella. La domanda, le nuove attività produttive della zona Cire Nord, con il declassamento dell'area, avranno vantaggi o vantaggi?
Ma allora, il declassamento comporta un ventaglio maggiore di possibilità di utilizzo degli spazi. E quindi diciamo che se lo vediamo nell'ottica di una maggiore flessibilità di utilizzo, di non avere, diciamo che le opportunità e il rischio che ci siano degli spazi inutilizzati e vuoti si dovrebbe drasticamente ridurre.
Io parlavo di quelle appena avviate, tipo la segheria che parlato.
No, ma quelle non è che col declassamento subiscono un...
La mia domanda era
questa. No, assolutamente non è... diciamo, le attività insediate non è che ne risentono negativamente di questo tipo di scelta. Chi è insediato e lavora, e si è insediato all'interno di una produttiva di livello provinciale, può continuare tranquillamente a farlo, non è che si trovi improvvisamente a dover chiudere l'attività o con dei vincoli particolari, cioè, questo assolutamente.
Dovremmo magari adeguarsi a determinate scelte che dovrà fare, cioè aree libere che ha, che non utilizza, magari adesso non so come poi dopo può funzionare.
Io credo che lì, allora, è la potenziale vicinanza con attività che magari non sono strettamente legate al mondo del produttivo o industriale, chiaramente. Quindi potrebbe insediarsi ad esempio la palestra, potrebbe insediarsi la mensa, cioè ci sono questo tipo di attività, un po' un ventaglio un po' più alto, ampio, pardon. E quindi, ma non credo che sia un elemento che compromette le attività, anzi, tant'è che anche questo un po' a dimostrazione del fatto che nella parte che è oggetto di proposta di declassamento, comunque ci sono delle attività che sono in qualche maniera presenti, insediate, non l'avrebbero neanche chiesto, credo, se ci fosse stato questo rischio. Oltretutto, ripeto, qui stiamo parlando adesso del CIRE, ma le istanze di altre zone produttive della provinciale, almeno sul comune di Pergine, insomma, ce ne sono diverse, dove ci sono degli spazi inutilizzati.
Grazie. È Stefano De Bortoli, Ledico. Due domande. La prima è per collegarmi con la domanda fatta dal collega di Basilga. Mi sorge spontaneo pensare, ma se vicino a questa segheria va una palestra e a questa palestra poi un bel giorno non va più bene il rumore che fa la segheria, è uno scenario plausibile o sono pensieri miei? Prima cosa. E seconda cosa, ben conscio di non poter entrare nei dettagli né di Civezzano e né di Cire, perché sono zone a me conosciute solo vagamente. E cosa succede nel ratificare quello che abbiamo deciso e votato l'altra volta? La provincia che azioni prenderà? Quale iter comunità di valle provincia comincerà? Grazie.
Allora, io rispondo per quelle che sono un po' le mie conoscenze tecniche, però sapete che il territorio in generale dei comuni è soggetto a un piano di classificazione acustica, zonizzazione acustica, che prevede dei limiti di zona e le attività che si svolgono all'interno delle zone che sono, quelli sono i limiti, quella comunque rimane una zona produttiva, non c'è un livello acustico differente tra un'area produttiva di livello provinciale e livello locale. Lì ci sono i livelli chiaramente un po' più alti perché è un'area produttiva, quindi non penso che ci siano queste problematiche perché chiaramente cioè, il superamento dei limiti in zona non sarebbero consentiti neanche adesso, quindi a invarianza di parametri della zonizzazione acustica non dovrebbe cambiare nulla. Per quanto riguarda invece l'iter, come diceva il segretario prima, di fatto a seconda della decisione che prenderemo, chiaramente, prenderà atto che abbiamo recepito tutte le osservazioni, per cui farà la sua delibera prendendo atto di questo passaggio. Diversamente, dovessimo noi confermare la scelta che avevamo fatto precedentemente, la giunta provinciale, su indicazione evidentemente di chi farà l'istruttoria finale, dovrà valutare se accettare la conferma della decisione dell'assemblea piuttosto che dire no, d'ufficio io ritengo che quella non sia ammissibile, quindi d'ufficio lo stralcia e punto. Cioè, allora non ci sono azioni puntive nei confronti della comunità per questo. È giusto secondo me che l'assemblea, come i consigli comunali, sono degli organi che hanno il diritto e il dovere, insomma, di prendere delle decisioni. Queste decisioni possono essere o meno condivise, generalmente dovrebbero essere contestate, e come può essere in questo caso, per motivazioni di carattere tecnico, ovviamente non soggettivo, e dopodiché è chiaro, però chi ha libertà di manifestare o fare delle proposte comunque sono gli organi in qualche maniera politici anche, no? Questo è un po' il nostro ruolo. Quindi noi abbiamo fatto fino a questo momento abbiamo fatto questa scelta, ripeto, a seconda della strada che prenderemo e delle scelte che prenderemo, delle valutazioni che faremo oggi, questi sono i due scenari possibili. Ecco, ma non mi preoccuperei, sono più che tanto. Non sarebbe la prima volta che la provincia d'ufficio fa delle scelte diverse. Dopodiché credo che nessuno si metterà a fare una crociata, insomma, se dovesse andare così. Però io ritengo, anche per il ruolo che ha l'assemblea, giusto, come diceva prima, l'ha ricordato il segretario, abbiamo fatto un lavoro, fatto delle scelte, abbiamo un ruolo e lo portiamo avanti, lo difendiamo, dopodiché se per ragioni superiori qualcuno ci dirà che così proprio non va bene, prenderemo atto.
Volevo soltanto precisare due cose. Una riguardo al tema delle attività insediabili. Si aprirà sicuramente una diatriba perché lo strumento del master plan individuato nel piano territoriale non è fondatissimo sotto il profilo normativo, però è inserito come indirizzo cogente. Su tutta l'area del CIRE rimane il master plan come piano di indirizzo che deve precedere eventuali insediamenti, e quindi quel tipo di pianificazione potrà anche verificare le compatibilità delle attività che potranno insediarsi, e quindi la segheria vicino alla scuola probabilmente non potrà essere insediata, per cui se quella disposizione rimane ed è inserita come cogente e gli interventi devono comunque essere coerenti con le linee guida indicate dal PTC che sono volte a verificare, a fare in modo che gli interventi abbiano una loro sostenibilità ambientale, non dovrebbero esserci problemi di segherie accanto a negozi o a scuole o a cose simili all'interno di quelle aree. La seconda precisazione è che è vero che la provincia non ha chiesto solo della compensazione delle aree, ma ha chiesto anche di motivare ulteriormente rispetto a quanto era già stato fatto e di farlo all'interno del documento di autovalutazione, perché così prevede la legge, ossia il nostro documento di VAS, di motivare anche sotto per quanto riguarda l'aspetto dell'articolo 18 e dell'articolo 38 ossia aree agricole di pregio e consumo di suolo, e quindi giustificando quell'area anche riguardo a eventuali alternative o quant'altro, o specificando motivazioni ulteriori rispetto a quelle già date, per esempio il fatto che l'area era già prevista integralmente nel piano provinciale precedente, e questo ci è stato chiesto. Poi adesso vedremo se le motivazioni ci saranno e saranno adeguate, non so, per esempio alcune aree ipotizzate nel PTC come un'area Fosnocheri era stata stralciata, e quindi almeno a livello dimensionale c'è una compensazione, altre aree erano già state declassate da provinciali a locali, ad esempio a Calceranica, e anche ridotte ancora in sede di approvazione del PTC, quindi non so se ci saranno tutte le motivazioni, però va giustificata anche sotto questo profilo e non solo per la compensazione.
Grazie Giacomelli per Caldonazzo. È chiaro che diciamo ci sono diverse evidenze a livello europeo, insomma, che la multifunzionalizzazione delle aree produttive possa essere un bene per quello che è uno sviluppo di resilienza. No. Mi sentite? Sì, no, io dico, è chiaro che ci sono molte evidenze a livello europeo che la defunzionalizzazione di aree produttive verso altre funzioni possa avere, insomma, degli spunti per elementi di rigenerazione urbana e paesaggistica, che chiaramente dovrebbero essere parte integrante di questi master plan. Il dubbio un po' che sorge è anche in relazione alle modifiche di viabilità di accesso all'area, no? Che forse, insomma, adesso con il discorso senso unico o non senso unico andrebbero, insomma, un po' riviste, no? Perché è una declassazione e quindi un'urbanizzazione delle funzioni vuol dire anche un accesso non solo di mezzi di produzione e di lavoratori, ma anche, insomma, di fenomeni, diciamo, legati al commerciale, all'osir, piuttosto al divertimento, e comunque un utilizzo più urbano dell'area. Ecco, detto questo, sì, io capisco, insomma, nel passaggio lo trovo anche positivo che si sia deciso di riconvocare l'assemblea prima di andare avanti con l'elaborazione delle carte, questo dico, insomma, anche da tecnico, perché molte volte mi sono trovato poi a fare le famose richieste di modifica alla fine della giunta provinciale, e chiedo anche, insomma, quali sono i tempi per cui, insomma, si vuole andare verso l'adozione finale, perché evidentemente non so se si voglia fare un passaggio interlocutorio a valle di questa, non so come chiamarla, adozione, riapprovazione, espressione di parere dell'assemblea, dove, vabbè, io per, come dire, coerenza resterò astenuto con le precedenti, però voglio dire, a livello generale domando, cioè, qual è, se si vuole fare un passaggio informale per un po' intavolare la questione, se no io credo che rischiamo solo di posticipare, come dire, l'avvenuta entrata in adozione delle altre dispositivi di piano, no? Perché il verbale su questo tema da parte, insomma, del servizio urbanistico sembra abbastanza tagliante, ecco, quindi così.
Allora, riguardo il tema della viabilità, devo dire che come comune di Pergine, vabbè, qua esco un attimo, però abbiamo previsto due interventi con la revisione anche dello svincolo di quello di uscita dal CIRE, piuttosto che quello che collega l'attuale svincolo, il cavalcavia praticamente, con due nuove rotatorie che a breve dovrebbero andare in progettazione. Quindi è un tema che, insomma, conosciamo, però diciamo che aumenterà in maniera significativa la possibilità e la sicurezza dell'accesso nella zona, pur mantenendo il senso unico. E diciamo che sono degli interventi che permetteranno di avere il completamento delle manovre di svolta che attualmente non sono complete. Quindi questo è un tema al quale avevamo già pensato, indipendentemente dal declassamento, anche come Comune di Pergine. Ecco, rispetto al secondo quesito, non so se, segretario, c'è qualche aspetto più alto di carattere, cioè non so io i passaggi ulteriori che si possono, però già questo mi sembra...
Già, come ho detto, ci troviamo in una situazione già anomala adesso, nel senso che i passaggi la norma li definisce in maniera molto chiara. Giustamente è stato fatto questo ulteriore passaggio per capire cosa intende fare l'Assemblea, poi tutti eventuali discussioni o considerazioni o osservazioni che potete fare tra di voi per eventualmente dare indicazioni. Allora, si tratta di dire, se l'Assemblea decide di mantenere la delibera così com'è, si esce qui da questa sera e noi, gli uffici, provvederanno comunque a dare risposta alle osservazioni della provincia e poi, come detto prima, vedremo quello che verrà adottato in maniera definitiva da parte della Giunta Provinciale. Se invece l'Assemblea decide adesso di rimettere tutto quanto in discussione, quindi di rivedere la variante al piano, perché qua si parla chiaramente, in tal caso, di rivedere anche quello che sono le cartografie, piuttosto che le norme di attuazione, piuttosto che tutti gli elaborati che sono allegati alla variante. In questo caso allora ci si rimette a lavorare, però con un tutt'altro aspetto e in un altro modo di lavoro. Noi dal punto di vista di uffici dovremmo mandare una lettera alla provincia con la quale diciamo, però ripeto, è una cosa che sto, non lo so neanche io come, perché è una cosa un po' anomala, molto anomala, però dovremmo dire alla provincia, fermi tutti, abbiamo scherzato, quella delibera lì la rivediamo, rimettiamo in gioco di nuovo la variante e quindi si tornerà a dover fare la prima adozione e poi la seconda adozione. Diciamo che tra l'altro vi ricordo anche che questa variante al PTC ha, allora, a parte il fatto delle istanze di richieste motivate da parte del territorio che hanno dato vita a questa variante, ma c'è stato anche tutto un processo partecipativo che la norma prevede che venga effettuato, molto complesso, molto lungo, con riunioni con tutte le categorie del territorio, dal cittadino piuttosto che gli artigiani, piuttosto che, cioè, tutte le varie categorie del territorio, quindi non è un qualcosa che arriva così perché i consiglieri che c'erano nel consiglio di comunità hanno deciso di far così. C'è stato sotto un lavoro sia tecnico ma anche politico.
Gabriele Mirko, Mola Falesina. Dico il mio parere personale, io andrei avanti così, anche perché queste discussioni le abbiamo già fatte prima dell'approvazione, per cui se la provincia ci dice ma per me non va bene così, non va bene colà, non è che noi dobbiamo fare adesso dirle ah no, avete ragione, cioè noi abbiamo deliberato questo, per cui io andrei avanti dritto. Grazie.
Sì, no, la mia era una, Diego, la mia era una domanda più di carattere generale non direttamente sul parere adesso della provincia. Dato che noi siamo entrati in corsa in questo processo di variante del PTC, la mia domanda è solo per capire se declassazione da area provinciale a locale è stata valutata solo su quelle aree di Givezzano o anche sulle altre aree produttive dei comuni che rientrano nel PTC. Questo perché magari poche persone conoscono quello che è il piano regolatore e i suoi vincoli, pochissimi conoscono il PTC, anche perché è uno strumento nuovo. Dato che queste procedure sono molto lunghe e complicate, è importante cercare di non perdere l'occasione su altri territori, perché penso che avere la flessibilità su un'area di poter fare uno e l'altro l'avrebbero con piacere tutti, insomma, perché ecco tutto qua.
Ma allora, su questo credo sia stato comunque un iter di pubblicazione dell'oggetto della variante, per cui i territori comunque erano informati del tema che si andava a affrontare, quindi queste sono le istanze che sono arrivate al territorio e sono quelle che sono state affrontate all'interno di questa variante. Poi può darsi che nel tempo siano magari emerse anche altre situazioni, però queste non credo che sia in questo momento, non c'è la possibilità di rimettere in discussione aggiungendo altra carne al fuoco, insomma, perché dal punto di vista procedurale vuol dire proprio cestinare quello che abbiamo fatto e fare una cosa nuova, quindi quello non è possibile. Diciamo che questo, anticipo di nuovo quello che è l'argomento che affronteremo dopo. Questo un po' invece è l'ultimo punto all'ordine del giorno, va proprio in questa direzione, cioè di dire partiamo con, visto che abbiamo questo strumento d'assemblea, spiegando un po' cosa vogliamo fare ai territori, in modo che poi i territori in un tempo ragionevole forniscano alla comunità gli elementi per poi potersi muovere nella direzione che riscontri per quanto possibile queste istanze. Ecco, quindi. Con un'altra variante, ma ne parliamo dopo.
E chi c'era? Qui.
Tamanini, Altitano della Rigolana. Allora, come avete già detto a tutti, il problema sia abbastanza chiaro, questa attività su questo progetto va avanti credo da 2 anni e mezzo, non so, circa. È stato adottato dall'assemblea precedente della comunità di Valle. Già l'altra volta era stato detto che sembrava non dovesse essere riadottato, ma per non so quale motivo l'abbiamo riadottato per precauzione o non so perché. E quindi
garantito tra l'altro una pubblicazione. comunicazione lunghissima.
Sì. Cioè, quindi c'è un iter molto lungo, digerito, poi dico c'è da parte un'autonomia anche del comune di Pergine, che credo possa dire la sua sulla scelte urbanistiche all'interno del suo territorio, se non vanno incontro a, a stravolgimenti della, diciamo, della, della, del territorio stesso, della, dell'autonomia anche della, della commissione urbanistica, anche se ci hanno mantenuti in piedi con una delibera di giunta provinciale, no? Cioè, tutta una trafila molto, molto discutibile, cioè anche poco legale, credo, vabbè, ma ormai siamo passati, cioè, io non credo si possa con una delibera di giunta modificare una legge provinciale, quindi sarei un po'... Vabbè, comunque questo non fa parte dell'argomento di questa sera, no? Quindi io sono per mantenere le posizioni adottate nelle precedenti assemblee, sia quella vecchia ma anche la nostra qua di maggio, o di aprile, maggio, non mi ricordo.
6 maggio.
Prego, 6 maggio, ecco. E, però non mi è molto chiaro che tipo di provvedimento stasera dobbiamo votare qualcosa, no? Cioè, non fa nessun provvedimento?
No, noi non, allora, ripeto, questo è un incontro di condivisione di... allora, se non fosse arrivato nessun parere della provincia, nessuna osservazione di cui discutere, non ci saremmo trovati, o ci saremmo trovati per il punto 2 e il punto 3. Il punto 1 lo stiamo discutendo perché era giusto condividere delle osservazioni che sono arrivate su una cosa che avevamo deliberato insieme. Quindi è semplicemente nell'ambito del percorso partecipativo interno, chiamiamolo, all'assemblea.
Sì, se dovessimo decidere, no, non ci va bene, accettiamo le proposte di modifica della giunta provinciale o della servizio urbanistica.
Noi rispondiamo in ogni caso alla provincia, sì. Però possiamo rispondere, ok, recepiamo tutto quello che ci avete detto, oppure vi diamo gli elementi conoscitivi che ci avete chiesto ad integrazione per arrivare all'approvazione di quello che è comprensivo, anche accettiamo anche lo stralcio di quell'area lì come previsto, cioè il parere per noi va bene così, oppure possiamo dire no, guarda, vi diamo tutti gli elementi che ci avete chiesto su tutti gli altri punti, su quella cosa lì, su quel punto lì teniamo.
Se non abbiamo fuori nessuna votazione, nessuna delibera di qualcosa di sta commissione,
io proporrei una votazione, chiaramente non c'è una delibera,
un consenso nel documento di qualche tipo, sì. Se no che senso ne abbiamo parlato, ma
sì, però allora, a parte il fatto che viene comunque tutto verbalizzato, però questa, la vostra decisione è qui, è la decisione che ci darà le indicazioni al Presidente, sì, e a noi come uffici di come procedere. Nel senso che, come già detto, qui ci troviamo di fronte a delle osservazioni in alcuni casi anche pesanti. Se, ripeto, l'Assemblea decide di andare avanti comunque, all'unanimità o alla maggioranza dice va bene, andiamo avanti, l'ufficio, il servizio urbanistica provvederà ad inviare una lettera con la quale dà le motivazioni per ogni singola osservazione effettuata dalla provincia, consapevoli che poi la giunta provinciale in approvazione definitiva della variante al PTC può anche apportare delle modifiche in base a questi pareri del servizio urbanistica. Se invece l'Assemblea in questo contesto dice no, allora dai, fermiamoci un attimo, visto che queste osservazioni vanno a cambiare quello che abbiamo deliberato, fermiamoci un attimo, rimettiamo tutto in gioco, allora noi risponderemo alla provincia di sospendere il procedimento di approvazione della variante al PTC, quindi non andrà in giunta provinciale e verrà rimesso in gioco tutto quanto, allora lì dovremo chiaramente poi procedere con l'ufficializzazione dei provvedimenti. Però questo passaggio è puramente
conoscitivo, informativo,
di
condivisione,
sì,
politico, nel senso che allora io non vorrei che andassimo a complicare troppo le cose. È un passaggio che comunque non è dovuto, ma col precedente abbiamo ritenuto doveroso farlo. Quindi si tratta di semplicemente manifestare, senza l'approvazione di un documento, perché veramente dal punto di vista proprio procedurale rischieremo di andare a mettere ai voti un qualcosa che non... che forse non serviva neanche ci fosse, quindi ne ho semplicemente appesantire una procedura. Si tratta di capire qual è un po' il consenso o il dissenso rispetto a una o l'altra scelta a livello di presenti a questo punto, perché inevitabilmente. Quindi io farei, non dico una votazione, ma un'espressione di quello che suggerisce ciascuno di fare all'interno del procedimento, in modo da poter dare un'indicazione politica agli uffici su come procedere.
Io ripropongo comunque di fare una delibera in cui l'Assemblea riunita prende atto, però mantiene fermo la decisione di mantenere. Io credo che abbia più valore e più peso questo.
Sì, non abbiamo preparato il provvedimento a tutti gli effetti perché, come già detto ampiamente, è una cosa anomala, però nulla vieta di fare anche una delibera, lì devo sentire chiaramente la responsabile del servizio finanziario se dà il parere tecnico, perché dal punto di vista giuridico non è una cosa, oppure farlo come atto di indirizzo, possiamo fare un atto di indirizzo così non ha neanche il parere del servizio tecnico e lo proponiamo, e allora in quel caso vi chiedo la votazione però su un atto che devo ancora, che non ho neanche una proposta al momento, ma sì, il contenuto sarà visto tutto quel l'iter che si è seguito fino ad ora, vista la discussione che c'è stata in assemblea in questo momento,
dobbiamo decidere adesso se questo atto indirizzo sarà da una parte o dall'altra. Esatto. Allora esprimiamoci su quale deve essere l'indirizzo dell'indirizzo. Scusate,
facciamo che si può fare una domanda secca, sì, che poi sarà il dispositivo.
Sì, esatto.
Potrebbe fare, allora, il dispositivo potrebbe essere: viene confermato quanto già approvato con delibera numero 2 del 6 maggio 2021. Favorevoli? Allora faccio la controprova perché contrari. Allora, contrari 1.
2
contrari.
2 contrari.
Che dopo mi segno anche i nomi. E astenuti?
Ah, ok. Quindi, allora astensione, mi sembra di capire.
Sì. Stiamo facendo una votazione però leggermente diversa.
Sì, esatto.
Che, appunto.
Sì, è diverso, nel senso che non è che rimette in gioco la discussione, la valutazione fatta precedentemente, cioè ciascuno chi si era astenuto rimane astenuto nella decisione precedente. Qui si tratta di dare un indirizzo politico agli uffici su come muoversi. Quindi si tratta di dire: muoversi secondo le indicazioni che ha detto il segretario, sia favorevoli o no? Punto, questo è semplicemente. Quindi
confermo i due contrari, mi potete dire i nomi, scusa, perché non.
Dalla Piccola.
Giorgio Dalla Piccola e. Andrea. E astenuti. Giacomelli, ormai dovrei impararli, ma Riccardo. Luca. E tutti gli altri quindi favorevoli. Okay. Quindi siamo in 22, abbiamo 2 contrari, 2 astenuti e 18 favorevoli. Mm-hmm. Gli scrutatori confermano che ho contato giusto?
Sì, ok.
Bene, e quindi il provvedimento avrà come dispositivo il punto di continuare, cioè di prendere atto che la delibera numero 2 del 6 maggio 2021 viene confermata.
Ok. Allora, passiamo. Sì. Sì. Ma sì. No, chiaro. Allora il prossimo punto dell'ordine del giorno è il documento di osservazioni, praticamente alla proposta di variante al PUP che riguarda praticamente il corridoio est. E non so se avete avuto modo di leggerlo. Io ripeto, sì, ecco, allora, vabbè, io l'ho letto anche abbastanza attentamente e mi sembra che i contenuti, personalmente li ritengo condivisibili, solleva una serie di problematiche che devono essere necessariamente oggetto di approfondimento. Sappiamo benissimo che in questo momento ci si va ad esprimere, non so se avete avuto modo di vedere la proposta della variante del PUP, ma stiamo in qualche maniera discutendo di una nuvola di punti, nel senso che la variante del PUP indica un ambito che è quello a sud-est del Trentino, e molto ampio, nel quale si dice lì va sviluppato un collegamento col nord-est, col Veneto, e non entra nel merito di alternative progettuali, di tracciati, quindi è molto difficile esprimere una valutazione. Secondo me il documento che hanno predisposto gli uffici ha centrato bene il tema, perché ha messo in evidenza una serie di problematiche, di vincoli di cui tenere conto nelle successive fasi dello sviluppo in caso della proposta, e ha ribadito quelli che sono i concetti che stanno alla base poi delle valutazioni che sono nel PTC sulle problematiche relative alla 47, i problemi di traffico, la mobilità sostenibile. Quindi credo che abbia fatto quello che necessariamente può essere fatto all'interno di questo contesto, in cui elementi di valutazione ce ne sono veramente pochi, effettivamente. Ve lo dico anche perché so che anche gli altri, confrontandosi anche con altri comuni, è difficile esprimere un parere su una cosa così indefinita, no? E so che ci sono delle posizioni molto rigide, che qualcuno dice che addirittura ho letto sul giornale proposte di ritirare addirittura la delibera, eccetera, ma secondo me lì è sbagliato concettualmente, perché adesso credo che sia un po' come quando un comune avvia un procedimento di variante, avvisa che vuole fare una variante di un certo argomento, cioè credo che abbia tutto il diritto di avvisare e secondo le procedure di pubblicità e trasparenza che si vuole avviare un procedimento di questo tipo. Quindi ripeto, è difficile esprimersi. Secondo me il documento allegato è sviluppato in maniera assolutamente buona, nei contenuti, alle parti essenziali e quello che serve, e mette lì quei campanelli d'allarme di cui insomma speriamo che la giunta provinciale poi tenga conto nelle successive fasi. Aspetta. Sì, sì, no, allora, no, una domanda, siccome ci sono alcune, devo andare via, cosa facciamo? Perché cioè, mi dispiace anche che ci siano dei comuni anche interessati, cioè tutti siamo interessati al discorso del corridoio est, però...
siamo ancora lì,
no, no, come
19 come sì, numero, quindi...
Sì, è che non abbiamo neanche gli elementi per sospendere, mi sa, giusto, se non manca il numero, quindi...
Crea problemi?
No. Ok,
grazie.
D'accordo.
Sì, detto che questo argomento probabilmente ci sarebbe da parlare giorni e non ore, e mi piacerebbe che questa assemblea specifichi in maniera forte l'esigenza del territorio di avere una metropolitana di superficie, una metropolitana che ci porta in città a lavorare e non in tempi decenti, con cadenze decenti quantomeno, ecco. Io reputo la soluzione del traffico della Valsugana stia nel treno. La giunta provinciale scorsa ha fatto i conteggi del traffico e a Grigno avevano calcolato circa 5.500 passaggi, dopodiché la nuova giunta ha provato a fare i nuovi conteggi, ci sono 7.000 passaggi e
confermo.
Alla Mochina ce ne sono a volte anche 50.000. Il problema non è il Veneto, il problema siamo noi. grosso problema siamo noi. Per risolvere il nostro problema noi dobbiamo montare sul treno, chi può perlomeno deve montare sul treno. E mi piacerebbe che questo sia espressamente detto in maniera forte, non so se il mio pensiero è condiviso dalla sala o meno. Grazie.
Sì, allora, riguardo il tema del traffico, confermo che i numeri sono quelli corretti del 2018 e sui flussi di traffico. Allora, va fatta una distinzione importante tra traffico complessivo, traffico leggero e traffico pesante, perché noi abbiamo circa il traffico parassita, diciamo, di attraversamento della tutta l'asta della Valsugana è in termini di veicoli leggeri è per il 25% circa di traffico parassita, traffico che viene dal Veneto, e il resto è generato all'interno, in particolar modo la tratta tra Levico e Civezzana, eccetera, generano col Pignatano e quant'altro, generano il 50% del traffico leggero che arriva in città e poi viceversa chiaramente in ritorno. E il problema è rovesciato sui mezzi pesanti, cioè dal Veneto entra circa il 70% il 70% dei mezzi pesanti che entrano dal Veneto o tornano in Veneto è traffico parassita e attraversamento, cioè traffico che usa la Valsugana per non utilizzare l'autostrada, per risparmiare chiaramente immagino pedaggi e quant'altro. Quindi vanno distinti i due problemi, nel senso che è verissimo che c'è la gran parte del traffico leggero generato internamente, ma però è proprio rovesciata la cosa per il traffico pesante, e il traffico pesante ha delle ripercussioni importanti su quello che è il rischio delle zone fragili che si vanno a attraversare, parliamo della zona dei laghi, Levico, Caldonazzo. L'incidente che c'è stato qualche mese fa, insomma, è andata bene, diciamo, perché se no vuol dire che il PIL legato al turismo di una vallata, insomma, rischia di andare in fumo per un banale, diciamo, incidente. Quindi quello dei merci pesanti è un tema su cui che va fatta una distinzione per correttezza, no? È chiaro che la ferrovia della Susana in termini di traffico pesante non è adatta e soprattutto comprometterebbe la possibilità di realizzare quell'auspicato servizio di metropolitana in superficie. C'è peraltro che tra gli investimenti da fare sulla Valsugana per migliorare il cadenzamento, che adesso è a mezz'ora praticamente, purtroppo c'è un problema infrastrutturale che è quello che prevede la realizzazione di un punto di scambio, un raddoppio del binario praticamente sotto il Celva, cioè in una zona veramente la peggiore possibile. Se viene fatto un po' più verso Trento, un po' più verso Pergine, si perde questa possibilità di ottimizzare i tempi di percorrenza. Quindi quello che c'è adesso sulla Valsugana come cadenzamento è il limite massimo a cui si può tendere, non ci sono margini di, anche compatibilmente con le fermate, no? Perché poi deve essere un servizio capillare anche quello per essere appetibile. È chiaro che un tema del quale ho avuto modo di parlare anche poi con Diego Puel sarebbe quello di capire se c'è margine per realizzare un piccolo nodo intermodale gomma-ferro, per il trasporto privato, in una zona intermedia che possa in qualche maniera intercettare tutto il bacino del Pinetano, Civezzano, la parte oltre Fersine di Pergine, e perché insomma questo potrebbe essere, visto il contributo che comunque questo dà sulla città, potrebbe essere estremamente interessante. E ricordo che anni fa, quando si stava lavorando al piano della mobilità, nel 2001, allora assessore di riferimento a Grisenti, c'era un progetto per realizzare un collegamento una specie di funicolare praticamente tra la zona di Fornace delle Cave praticamente e la zona di Roncogno, con l'idea di attivare e riattivare la stazione di Roncogno come nodo anche per il trasporto merci. Poi c'è stata la crisi, il Porfido e quant'altro, non se n'è più parlato, c'è da qualche parte questo progetto ma è rimasto lì. Ecco, e, però diciamo ai fini di intercettare il più possibile utenza, una cosa di cui beneficerebbe anche molto la città di Trento, è chiaro che questo potrebbe essere un obiettivo su cui lavorare, ma non so se è questo il momento in cui intervenire, perché qui stiamo ragionando su un documento di carattere strategico, questo è già un elemento di dettaglio che secondo me è doveroso tenere in considerazione quando poi ci saranno le successive fasi e cominceremo a vedere delle proposte sul tavolo, allora quello è il momento secondo me in cui possiamo andare a dire no, attenzione, noi vorremmo anche che venisse tenuto in considerazione questo aspetto qua. Ecco, quindi questo lo dico anche perché poi ci sono purtroppo dei vincoli temporali per l'approvazione della trasmissione del parere, che sono quelli del 30...
No,
domani. 29, ecco, quindi diciamo in questo momento è un po' complesso rimettere mano, però se volete la possiamo comunque vedere. Ecco, quello che dico è che avremo secondo me nelle fasi successive tutto il tempo e il dovere anche di metterci il naso come si deve. Qui rischiamo di aggiungere noi, ma mio opinione personale, aggiungere degli elementi di dettaglio a una cosa che è tutto tranne che dettagliata, perché è esclusivamente un documento di indirizzi, una proposta di indirizzo strategico. Come dire, c'è un collegamento da fare tra il Veneto e il Trentino, vorremmo farlo in quest'ambito qua. Non ci nascondiamo dietro un dito, sappiamo che la scelta della Giunta è indirizzata verso un'uscita su Rovereto, sappiamo benissimo che una scelta di questo tipo ha delle ricadute sul territorio della Valsugana, sulle problematiche di traffico della Valsugana, che insignificanti, e quindi un po' rimane il problema, nel senso che è ovvio che sposta un po' quelli che erano gli equilibri. Diciamo che forse il focus in questo momento, se noi pensiamo un po' che quello che è stato il motore che ha portato a discutere di questo collegamento con l'est come un qualcosa che potesse dare un po' di ossigeno, no? Anche all'asta della Valsugana, ci sono delle alternative che possono rispondere meglio a questo obiettivo, altre che magari rispondono di meno e quindi necessitano di introdurre dei sistemi tipo il pedaggio selettivo, che è una cosa di cui si parla all'interno del documento, e che peraltro è una cosa che in questo momento sarebbe veramente di difficile applicazione, perché le ZTL su territorio extraurbano non sono previste dal codice della strada, quindi non si possono fare. E però sembra che ci siano delle valutazioni abbastanza concrete delle analisi per introdurre questo tipo di opzioni anche su ambiti extraurbani. Questo vuol dire che allora potresti cominciare magari a ragionare sui mezzi pesanti attraverso l'introduzione di un pedaggio che renda meno competitiva la Valsugana rispetto a... Ma io parlo della Valsugana, ma ieri ero per lavoro, ero sulla 350 verso l'Aste Basse per un cantiere e lì ci sono camion, non ce n'è uno targato italiano, che e anche lì ne passano diversi, alto articolati, e non so se avete presente com'è la strada da quella parte là. Quindi il problema della permeabilità di quella parte del Trentino utilizzata come alternativa all'autostrada per sostanzialmente avere, immagino, un risparmio in termini economici, è un problema che riguarda la Valsugana, riguarda tutto l'ambito est. È per quello che poi all'interno del documento si parla un po' di un ampliamento dell'area. Il dispositivo finale dice che va esteso un attimo l'ambito di intervento. I ragionamenti non vanno limitati al corridoio, vanno estesi a quelle che possono essere le conseguenze su un ambito più ampio, ecco. Quindi, e credo che sia quello che oggettivamente si può dire con gli elementi di cui disponiamo adesso, non so cosa dici.
No,
No, dico che già il documento preliminare non esclude l'estensione di questo ambito di valutazione della provincia. Sì, sì. Si è ritenuto comunque di rimarcarlo e di rimarcare che anche in zone escluse dalla fascia del corridoio è opportuno che la valutazione strategica venga condotta in modo approfondito, analogamente a quello che invece viene maggiormente enfatizzato rispetto all'ambito dei laghi, alla delicatezza dei laghi di Erico e Caldonasco, perché per esempio tutta la zona di Centa che sale verso la Varone, zona carsica, zona Vallimpac, la zona dell'Osteria La Stanza, della Valcaretta, che non sarebbe compresa nella fascia identificata come corridoio e neanche nella rete di riserve, credo che sia un territorio in cui le indagini debbano essere approfondite allo stesso modo, visto che mi sembra che una delle possibilità è la Val d'Astico, quindi l'altro versante della Varone, e l'altra è la Val Sugana, quindi ci sarà sicuramente un influsso su tutto il territorio vasto, insomma, è possibile che ci sia. Dipende poi dalle soluzioni, perché lo Stato non esistono, insomma, ecco.
Sì.
Beh, allora, Comune dell'Altopiano della Vigolana, Michela Pachilat, insieme a Caldonazzo sono gli unici due comuni coinvolti nelle possibili scelte di passaggio dell'autostrada della Val d'Astico sul territorio provinciale. Logicamente la variante al PUP aggiunge una scelta rispetto a quella che era l'unica soluzione prima individuata, che era l'uscita attraverso la Valle del Centa e il passaggio sul territorio di Caldonazzo. Il fatto che però aggiunga un altro tassello possibile a questo passaggio, innanzitutto non toglie dal pericolo il territorio che io rappresento. Ma soprattutto non risolve il problema di fondo, per cui io non condivido la valutazione favorevole fatta della variante al PUP, per il semplice motivo che nella variante si prende atto di tutte le criticità delle soluzioni Valle del Centa e Caldonazzo, ma non si traggono le debite conclusioni sulle criticità evidenziate, che avrebbe voluto dire stralciare questa tra le soluzioni possibili. Io lo dico a livello mio personale, noi ci siamo sentiti molto isolati in precedenza quando questa soluzione è stata proposta come unica soluzione, nel senso che gli unici che hanno espresso una valutazione negativa sono stati il Comune dell'Altopiano della Vigolana e il Comune di Caldonazzo. Adesso assistiamo a uno schieramento politico esteso contro la soluzione alternativa, con una grande forza anche di rappresentare le proprie ragioni non solo a livello politico ma anche a livello giornalistico, perché io lo preannuncio già che non condividerò questo documento, perché come comune sia a livello politico che a livello di parere ci esprimeremo in senso contrario appunto a queste osservazioni.
Ok, grazie. Sì, per carità, assolutamente capisco la preoccupazione. Credo che, ripeto, in questa fase probabilmente stiamo entrando forse troppo nel dettaglio rispetto a quelli che sono le indicazioni della proposta di variante. Però proprio perché in questo documento preliminare, correggimi se sbaglio, ma non ci sono dentro alternative di... Cioè, voglio dire, stiamo parlando... Stiamo parlando di un ambito in cui si dice che bisogna fare un collegamento, però ripeto, è una preoccupazione, capisco, del territorio, e quindi ovviamente non credo, ne ho sentito un attimo anche qui i colleghi, ma non, vale la stessa cosa che dicevo prima, in questo momento, essendo praticamente un ambito così, entrare nel merito delle cose specifiche che non sono oggetto del... faccio un po' fatica a pensare come metterle all'interno del documento, ecco solo questo, però capisco insomma la posizione vostra. E a Claire.
Grazie mille, buonasera a tutti. Tommaso Hackler dal Comune di Levico. Beh, senza dubbio la volontà della giunta provinciale di far uscire la Valdastico a Rovereto Sud è molto meno dannosa per il territorio dell'Alta Valsugana rispetto all'altra ipotesi che era quella, diciamo, della giunta di centrosinistra, senza voler far polemica, però va chiamata con nome e cognome, che in segreto stava praticamente lavorando da anni a far uscire l'autostrada della Valdastico praticamente tra Levico e Caldonazzo e poi sotto i territori che citava prima bene la signora Pacchialat. Quindi sicuramente l'ipotesi di Rovereto Sud non va a devastare territori difficili dal punto di vista idrogeologico come sono quelli che ho citato poc'anzi. Sicuramente non risolverà i problemi di viabilità per intero della statale 47 della Valsugana, però ricordiamoci che una parte del traffico pesante sicuramente lo devierà sulla Valdastico e poi sull'Autobrennero e quindi sarà tolto in parte traffico pesante dall'attuale strada statale della Valsugana. Va detto poi che è un'opera che viene realizzata non da fondi trentini ma da fondi dell'autostrada A4, che anche questo non è... la paga gli altri per risolvere in parte anche un problema di traffico in Trentino, insomma. Sicuramente poi io spero che sulla strada, adesso vado un po' fuori quello che è il punto, però la strada 47 della Valsugana ha bisogno di manutenzione ordinaria e poi anche di interventi di straordinaria manutenzione e di straordinario lavoro per andare a fluidificare il traffico, penso ad alcuni svincoli, mi viene in mente quello della Mochena, piuttosto che anche di aumentare quella che è la sicurezza su questo asse viabilistico. Della ferrovia ha già parlato bene il mio collega e amico Stefano De Bortoli, io ho ormai 37 anni e dall'89 che si sente parlare di metropolitane in superficie, dell'AIA ha speso qualche milione di euro solo per la progettazione di sbusare tutto il Trentino, vi ricordate Metroland, adesso speriamo che venga fatto qualcosa di più concreto rispetto ai progetti magari di amici degli amici. Grazie.
No, ecco, io mi accodo a quanto insomma già detto da Michela Pacchilat, noi siamo come Comune di Caldonazzo, il secondo comune che ha fatto... Riccardo Giacomelli, scusate.
No, non è perché non sappiamo, però quando poi ascoltano le registrazioni sì. Sanno chi parla.
Vabbè, Riccardo Giacomelli per il Comune di Caldonazzo. No, io mi accodo a quanto detto da Michela Pacchilat, sia in termini contenuti che in termini di percezione di essere stati lasciati solo e prima. Infatti devo dire che noi come consiglio d'unanimità abbiamo votato una mozione dove si parla di palese contrasto con il documento preliminare variante al PUP rispetto a quelle che sono le strategie di sviluppo per il nostro territorio e dove si fanno una serie di analisi puntuali su alcune criticità che in parte vengono riprese anche da questo documento, in particolar modo per quanto riguarda la Valle del Centa, che chiaramente è un territorio a metà fra il nostro comune e quello altipiano della Vigolana, perché abbiamo una sponda a testa, e anche per quelle che sono le preoccupazioni, molte noi che nutriamo per il tema dei laghi, no? Infatti è ben vero che adesso sembra che le inerzie corrano o scendano a sud verso l'uscita di Rovereto per questa opera che comunque noi consideriamo insomma forse anche troppo impattante per il territorio trentino, al di là che per i nostri comuni. Però il problema della SS47 resta comunque aperto e dal nostro punto di vista anche con la mozione che abbiamo fatto e quindi con l'osservazione che avevo depositato in provincia ci sembrerebbe più opportuno aprire un dialogo magari anche all'interno di questa assemblea su qualcosa un po' più importante dell'arretramento delle corsie, perché cioè, la prospettiva secondo me è riuscire ad arrivare alle quattro corsie continue, insomma, dalle 2:30, perché il collo di bottiglia che abbiamo sul lago, penso chi lo fa in una direzione o nell'altra, io sono uno che va controcorrente, cioè che parto a Pergine o l'ufficio Caldonazzo, e la mattina devo dire che è veramente un luogo dove gli incidenti sono all'ordine del giorno, quindi quelli sia stradali che quelli che arrivano sul lago, quindi insomma un po' di attenzione credo che andrebbe vista anche in relazione a quelli che erano i contenuti che su questo il PDC si era espresso proprio, no, in termini di tunnel di Tenna.
Ma mi sembra che nell'allegato questi principi, se ne ho proprio richiamati, no? Mi sembra sul verso Gana, cioè mi sembra che il PTC, come dicevi, effettivamente citava questi elementi di punti di attenzione e sono, se non ricordo male, ma sono richiamati all'interno del documento.
Richiamata anche l'opzione del PTC che riprendeva quella del tunnel sotto Tenna, nonché la delicatezza e la problematicità della fascia lungo lago, anche per i trattamenti che ci sono e quant'altro, e quindi si richiama quello. Dopodiché nel documento non ci sono, si sa che è interessata la statale della Valsugana, si parla della ferrovia e abbiamo richiamato anche i temi del PTC su questi argomenti. Mi sembra che si ventila il fatto che ci sarà la Val d'Astico come strada di percorrenza di lungo tragitto, mentre la Valsugana verrà scaricata dal traffico e rimarrà una strada per traffico di medio percorso, e eventualmente per il discorso delle merci si ipotizzano, come già da tempo, delle vignette territoriali, ossia dei pedaggi, dei chilometraggi, però nulla si parla in più o si declina in più rispetto a eventuali alternative o al percorso che una volta era ipotizzato nella Valle del Centa e quant'altro, insomma, nel documento declinano gli obiettivi che avrà questa variante generali, si fa riferimento a questa fascia del corridoio est, alla necessità di collegarsi con il Veneto ovviamente, però non a specifiche soluzioni progettuali o altro, insomma, che sono semmai delineate ma non affrontate in concreto, insomma, per quello che ho visto io.
Sì, anche il fatto che comunque, per esempio, il tunnel di Tenna, che è un'opera insomma che credo che sarebbe auspicata da tutti, che poi è andata un po', è stata abbandonata evidentemente per i costi, però insomma, consoliamoci che non è oggetto di stralcio all'interno del PUP, insomma, di questa variante quantomeno, quindi c'è, rimane, quindi teniamoci comunque una porta aperta anche come comunità facendo insomma pressione, e non credo neanche ci sia poi, al di là dell'aspetto economico, credo che non ci sia una preclusione anche da parte della provincia su fare un ragionamento, che poteva essere anche quello per ridurre i costi di fare una canna sola in una direzione e tenere la strada esistente sull'altra. Questo permetterebbe insomma in prima istanza di una cosa di cui ho sentito parlare, insomma, però che risolverebbe già insomma parecchie problematiche. Però, ripeto, credo siano giuste le osservazioni, ma mi sembra che siano richiamate anche correttamente nel documento, però con un livello di approfondimento e di dettaglio che è compatibile con quello che è il livello di dettaglio che sviluppa la proposta di variante. Ripeto, la difficoltà grossa, credo che l'avrete avuta a livello di comune anche, è quella di capire su cosa devi esprimerti tutto sommato, no? Perché questo l'ho sentito da tanti colleghi. È un percorso un po' particolare, perché normalmente una volta c'erano i corridoi funzionali, no? I collegamenti funzionali all'interno del PUP venivano creati, che erano questi freccioni che indicavano che
In questo momento questo freccione è diventato una nuvola di punti, quindi adesso vogliamo ancora un po' più indefinito in questa fase, ma probabilmente perché c'è necessità di fare una serie di approfondimenti, di ulteriori analisi che poi dovranno trovare necessariamente uno sbocco all'interno di quello che è l'iter di valutazione di questa variante, quindi il rapporto ambientale, il procedimento di VAS, la partecipazione, cioè credo che dopo, prima di arrivare al documento finale, ci sarà il modo di, cioè è necessario, cioè per legge deve essere fatto un percorso partecipativo, insomma, in quella sede credo che ciascuno giustamente porterà le proprie istanze, ecco, però questo secondo me è un documento che per come è stato confezionato in relazione all'oggetto su cui ci si deve esprimere, a mio avviso sembra abbastanza completo. Aggiungere altre cose, ripeto, andiamo a mettere un dettaglio su una cosa, cioè rispondiamo a una cosa che non ci avevano chiesto, ecco, in qualche maniera, la mia sensazione, però magari, aspetto, la mia impressione. Sì, ecco, magari vi leggo il dispositivo. Sì. Allora, così dopo mettiamo i voti, anche perché l'ora qua. Allora, delibera, qui ci sono tutte chiaramente le premesse, il collegamento di cosa si sta parlando, la proposta di variante al PUP, sono espressi un po' quei principi di cui avevamo detto prima. Quindi, delibera, 1, di condividere e approvare il documento osservazioni e proposte della comunità Alta Valsugana e Benstol, allegato A alla presente deliberazione, predisposto dal servizio urbanistica della comunità, in merito al documento preliminare approvato dalla giunta provinciale con deliberazione ai fini dell'adozione della variante al piano urbanistico provinciale, ritenendo lo stesso documento osservazioni e proposte esaustivo rispetto ai temi più significativi del territorio dell'Alta Valsugana. Punto 2, dichiarare con voti favorevoli o contrari astenuti la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 3, di trasmettere il documento osservazioni e proposte della comunità Alta Valsugana e Benstol predisposto al servizio urbanistica alla giunta provinciale, secondo quanto disposto l'articolo 28 della legge 15-2015, e poi il 4, il punto di ricorsi. Credo che sarebbe magari interessante vedere, ecco, forse vedere la conclusione, che è quella un po' del documento, no, che viene trasmesso. Dice, in definitiva e a conclusione di quanto predetto, quindi tutti quegli elementi di criticità e di attenzione che giustamente sono stati evidenziati all'interno di questo documento, si ritiene che l'ambito di indagine in cui verrà svolta la valutazione strategica debba essere più esteso rispetto alla definizione cartografica della fascia di territorio che rappresenta, secondo le previsioni del PUP, il corridoio est, nei termini e territori descritti nella parte precedente della relazione. Inoltre la ricchezza e la delicatezza sotto il profilo ambientale degli ambienti interessati del passaggio dei sistemi di infrastrutture, strade e ferrovia, richiede che gli approfondimenti non si limitino alla zona dei laghi di Caldonazzo e di Levico, ovviamente ambienti delicati, ma considerando con attenzione anche tutte le altre risorse presenti e le eventuali interferenze con le medesime. Quindi credo che in quest'ultima frase sia un po' riassunto lo spirito, anche estremamente prudente, insomma, col quale ci si pone. Dentro ci sono proprio dei riferimenti al discorso della Valle del Senta, cioè con anche delle fotografie, gli elementi di fragilità di cui tenere in considerazione. E credo che per questi motivi ci sia tutto quello che in questo momento si può dire. Mi ripeto, perché so di averlo già detto, però io fatico a pensare di poter aggiungere qualcosa che non sia un qualcosa che però dà per scontato che ci siano già delle scelte fatte. Io non so questo, se ci sono delle scelte fatte o meno, e ci saranno delle proposte che avranno un certo grado di sviluppo in questo momento, dopodiché quando sarà il momento credo che avremo il dovere di analizzarle e entrare nel merito di quelle valutazioni, ma nella fase successiva all'avvio del procedimento sostanzialmente, a cui dobbiamo dare risposta con questo parere. Però questa, ripeto, la mia opinione un po' anche da tecnico, no, rispetto alle procedure che sono previste all'interno della legge urbanistica.
Sì, anch'io condivido quanto ha illustrato la collega dell'Altipiano, della Virolana, in quanto il Comune effettivamente ha approvato una mozione, ma riguardo specificatamente alla, diciamo, alla Valdastico, ma anche in generale, no, su quella che è la situazione ambientale, del clima, del territorio in generale. Cioè la soluzione non è quella di dire noi me lo fa sul mio territorio o su quell'altro che tanto mi non mi tocca, ma cioè qua bisogna cominciare a ragionare in termini generali, no? Cioè di dire cos'è che vogliamo fare, no? Quindi la questione non è tecnica, il documento è ben fatto, non c'è niente da dire, ma qui le soluzioni sono politiche, sociali, e quindi dobbiamo fare un'attività molto più incisiva da questo punto di vista, se vogliamo venirne fuori, altrimenti non... Cioè non è che spostando la PRB da Trento a Mattarella, a Rovereto, avanti e indietro. Io ricordo negli anni 70, tesi di laurea sui trasporti, che facevano gli autoporti a Verona, a Trento, a Bressanone, eccetera, e parlavamo già allora di trasporto dalla gomma alla ferrovia, no? E ci abbiamo impiegato 50 anni prima di cominciare a parlare del tunnel del Brennero, perché poi scarichiamo sul Brennero, che lo scarichiamo a Trento, a Rovereto, dove volete, appena dopo il traffico aumenta comunque, cioè non, e ci troviamo che andiamo in Alto Adige che faranno le restrizioni, andiamo in Austria che ci bloccano tutto, quindi la soluzione, come vedete, non è il piccolo della Valsugana, ma è un problema mondiale ormai, il problema del clima e della sostenibilità ambientale.
Ok, allora se c'è qualcun altro che vuole fare qualche intervento, altrimenti metterei in votazione. Segretario, direi che...
I favorevoli? Contrari.
Ah, ma io sì, mi voto anch'io, sì, giustamente.
Sì, sì.
Domande.
Contrari. Allora, aspetta, contrari. Abbiamo Giacomelli. Sì, aspetta, che non sento mai il tuo nome, scusa. Nicolani. Astenuti. Tamanini.
Moar.
Tre. Luca, perché non se ne abbiamo cinque.
Intarelli.
E quindi quattro. Ho contato giusto? Quindi quattro astenuti, tre contrari. Pertanto siamo in 18, 11 favorevoli. Quindi è approvata e quindi verrà inviata per l'immediata esecutività. Rifacciamo la votazione. A questo punto inizio con astenuti, quelli di prima, immagino. Ok, astenuti 4, contrari sempre i 3 per l'immediata esecutività e favorevoli quindi 11.
Ok.
Immediata esecutività.
Okay.
L'immediata esecutività è perché entro domani dobbiamo mandare questo documento, cioè la provincia ci ha chiesto se vengono appunto mandate queste osservazioni, vanno mandate entro il 29 settembre.
Ma dipende quando è arrivata.
Sì, esatto.
Sì, sì. Cioè, ai comuni di Pergine è arrivata l'altro giorno e quindi noi abbiamo l'occorrenza del giorno che è arrivata, quindi abbiamo sarà sì, la seconda del ricevimento, esatto, sì. Dunque facciamo un ultimo punto veloci, visto che anche perché allora è una cosa già nota. E sapete che abbiamo quel problema di cui ho accennato prima, che è quello delle aree agricole di pregio. È necessario, probabilmente, perché l'ho sentito insomma da diversi di voi, prevedere una revisione di queste aree, perché ci sono alcune situazioni che forse non hanno avuto il necessario approfondimento, per cui ci troviamo con aree agricole, con dei profili di territorio classificati come aree agricole di pregio, che in realtà non hanno niente che le qualifica come tali. Allora, però per fare questo lavoro, per non trovarsi poi, come diceva Moar prima, nella condizione di dover inseguire, quello che chiederei è l'impegno a ciascun comune, entro un paio di settimane, di confrontarsi con i rispettivi uffici tecnici e fornire un elenco di quelli che sono gli ambiti dove secondo voi ci sono questi elementi di criticità, in modo che poi cominciamo a ragionarci, sì vabbè ok, va bene, dai, possiamo fissare anche oggi, facciamolo, ci allarghiamo, facciamo fine ottobre, dai, entro fine ottobre allora va bene, e perché così dopo loro possono, gli uffici possono cominciare a lavorare su una base che in qualche maniera condivisa, che non vuol dire che quello sarà poi il quello che era fatto, ma però si attiveranno delle valutazioni, perché insomma poi i tecnici sono loro e sapranno indicare e valutare attentamente se ci sono delle cose che possono essere effettivamente stracciate, anche alla luce di quello che si diceva prima, che c'è una sovrabbondanza e alcuni possono essere degli errori che insomma quando si lavora su un territorio così vasto sono inevitabili, insomma sono fisiologici, direi, e quindi ecco, io per avviare l'iter di questa nuova variante io appunto chiedo però la disponibilità di tutti a fare questo sforzo, perché insomma per non trovarsi nella situazione che diceva appunto Diego Moar prima, che siamo partiti, siamo arrivati a un risultato e poi nessuno aveva detto niente, quindi no, cerchiamo di partire con cognizione di causa a tutti, ecco. No, allora noi faremo una comunicazione come dove avviseremo praticamente che nell'ambito dell'assemblea di oggi si è condivisa l'opportunità di intervenire sulle aree agricole di pregio a livello di PTC, per cui si chiede a ogni comune, verrà fatta la richiesta che vi ho fatto adesso, insomma, si chiede entro fine di ottobre di fornire gli elementi, dopodiché noi con la fine di ottobre, dopo con novembre, insomma si comincerà a ragionare sulle valutazioni di merito, quindi dopo però ricordiamoci, proprio per non mettere in difficoltà il lavoro anche la loro attività, è necessario avere le bocce ferme, insomma, non che spuntino cose nel corso, perché è difficile, sono difficili da gestire, quindi ok.
Bisogna vedere come attivare un processo di partecipazione,
sì, esatto,
non come quell'altro, ma attraverso degli avvisi o quant'altro.
Sì, esatto, dopo ci sarà tutto l'iter da definire comunque. Va bene, e vi ringrazio per la pazienza, è andata molto lunga, però vabbè, i temi erano importanti. Arrivederci.
Va bene, l'assemblea doveva essere l'unica assemblea quella di fine anno, poi le cose saranno cambiate. Io adesso devo fare una lettera con la quale chiedo a tutti se avete un'indennità, ossia chi è sindaco piuttosto che assessore, l'indennità non percepisce nulla. Chi invece è solo consigliere può percepire il gettone di presenza. E il gettone di presenza, non avendo stabilito con il suo regolamento, perché è nato in maniera molto anomala, sarà quello uguale a quello che sarà dei consiglieri della comunità. Non so quanto sia. Allora, però, questo è un po' complesso, nel senso che noi, se c'è questa cosa, dobbiamo creare un capitolo dove versargli. Tra l'altro, noi comunque li versiamo al netto, perché per forza dobbiamo versarli comunque allo Stato. Voi l'anno dopo ricevete comunque il CUD, perché è un reddito che, anche se non percepite, è carico vostro. La soluzione è quella di rinunciare al gettone e condividere con l'assemblea l'eventuale destinazione non tanto legata al gettone di presenza, però non so se mi spiego, se noi leghiamo il gettone di presenza puro, adesso non lo so, sono 50 euro, allora noi ne metteremo 30 nel fondo, 20 li versiamo allo Stato e comunque lei si paga le tasse perché risulta nel suo CUD come percepito. La soluzione è proprio quella di dire no, rinuncio a tutto, viene accordato in assemblea che i gettoni di presenza di chi fa rinuncia vengono inseriti in un capitolo a sé, all'interno del bilancio. Non credo, basta parlarne anche col Presidente. Io credo che la soluzione in questo caso sia parlarne col Presidente e dopo lo portiamo. Sì, è negrioso. Esatto, sì, non credo ci sia, anche perché in realtà voi... Sì, è vero che siete un rappresentante di minoranza e maggioranza, però non è come in comune dove abbiamo... Cioè, è tutto strano. Come ci siamo detti prima, vengono create queste cose, però noi adesso voi rimanete comunque in carica fino al 2022, e quindi questo sicuramente, perché il commissario è stato prorogato fino al 31/12/2022, quindi anche l'assemblea rimane. Se non fanno la riforma, ho paura che non sia proprio così.